ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani.
Quattordicesima puntata.
Sono totalmente d'accordo coi regolamenti che vigono ancora per il momento qui tra noi, allorché impongono agli occhi dell'allievo e novizio della vita di irraggiare allegria e buon volere. Sì, nel brillio degli occhi deve esprimersi la saldezza dell'animo. Eppure io, che disprezzo le lacrime, ho pianto. Più che altro nel mio intimo, d'accordo, ma forse è proprio questa la cosa più terribile. La signorina Beniamenta mi ha detto: «Io muoio, Jacob, perché non ho trovato amore. Questo cuore, che nessun uomo degno ha ambito di possedere, di ferire, se ne sta morendo. Ti dico addio fin d'ora, Jacob. Al letto su cui sarò distesa, voi ragazzi, Kraus, tu e gli altri, canterete una canzone. Sarà un lamento, un sommesso lamento. E ciascuno di voi, lo so, poserà sul lenzuolo mortuario un fiore fresco, forse ancora umido di rugiada. Consentimi, giovane cuore umano, questa confidenza fraterna, sorridente. Sì, Jacob, viene naturale di confidarsi a te. Con l'aspetto che hai, chiunque pensa che per ogni singolo caso tu debba avere un orecchio e un petto ricettivi, un occhio, un'anima, un intelletto, capaci di compassione e di sensibilità. L'incomprensione di quelli che avrebbero dovuto vedermi e cogliermi, la follia dei prudenti e dei furbi, la crudeltà delle indecisioni e dei fiacchi amori mi hanno stroncata. Un giorno ci fu chi credette ad amarmi e di desiderare che fossi sua, ma poi esitò, mi lasciò e anch'io esitai. Ma io sono una fanciulla, non potevo non esitare. Era mio dovere e mio diritto. Ah, come sono stata ingannata dall'infedeltà. Come mi ha addolorata la vuotezza e l'insensibilità di un cuore al quale credevo, perché lo credevo pieno di sentimenti schietti, energici. Dove c'è riflessione, dove c'è scelta, là non c'è sentimento. Ti parlo dell'uomo a cui i miei più dolci sogni mi spingevano a credere, credere in piena fiducia. Non posso dirti tutto. Permettimi di tacere piuttosto. Oh, Jacob, è una cosa che mi annienta, che mi uccide. Non posso reggere a tanto sconforto. Ma basta, dimmi, mi vuoi bene? Come un giovane fratello vuol bene a una sorella? Non ti chiedo altro. Vero, Jacob? È proprio giusto così com'è, no? Noi due, vero? Non conosceremo il dubbio, il rancore. Ed è bello, no? Non aver più niente da desiderare. O sbaglio? Sì, sì che è bello. Vieni, lascia che ti baci. Un'unica volta innocente. Sii tenero. Lo so che non ti piace piangere, ma adesso sopporta che piangiamo un poco insieme. E silenzio, silenzio. Non aggiunse più nulla. Era come se avesse ancora voluto dire tante cose, ma non trovasse più le parole adatte ad esprimere ciò che sentiva. Fuori, in cortile, cadeva la neve a grossi fiocchi umidi. Mi veniva in mente il cortile del castello, gli appartamenti interni, anche là nevicava grossi fiocchi umidi. Gli appartamenti interni, quelli che mi ero sempre figurati come il regno della signorina Beniamenta. Sempre ho pensato a lei come a una dolce principessa. E ora la signorina Beniamenta è una fragile creatura femminile che soffre. Perciò un giorno giacerà laggiù, sul letto. La bocca sarà rigida, e intorno alla fronte inanimata si arricceranno ingannevoli i capelli. Ma perché raffigurarmi tutto questo? Ora vado dal direttore. Mi ha fatto dire di recarmi da lui. Da un lato un lamento e un cadavere di giovinetta, dall'altro lato suo fratello, uno che sembra non conoscere ancora la vita. Sì, Beniamenta mi fa l'effetto di una tigre famelica in gabbia. E sono io? Io? Ad addentrarmi tra quelle fauci spalancate? Su, entriamo. E che egli sfoghi i suoi umori su uno scolaro inerme. Sono alla sua mercé. Lo temo e nello stesso tempo c'è in me qualcosa che si beffa di lui. Per di più mi è ancora debitore del racconto della sua vita. Me ne ha fatto esplicita promessa, saprò ricordarglielo. Sì, questo è l'effetto che mi fa. Di chi non abbia ancora vissuto. E della sua vita non vissuta vorrebbe ora rifarsi su di me. E vivere a fondo significherebbe magari per lui commettere un delitto? Sarebbe una sciocchezza, una grossa sciocchezza e pericolosa. Ma è più forte di me. Devo entrare nella stanza di quell'uomo. Una violenza spirituale che non riesco a capire mi spinge a tornare sempre ad ascoltarlo, a indagarlo. Ebbene, che mi mangi pure il signor direttore, in altri termini che mi provochi dolore e vergogna. Vorrà sempre dire che mi sono sacrificato a un'impresa magnanima. Su, entriamo nell'ufficio. Povera maestra. Un po' sprezzantemente, devo dire, però del tutto familiarmente, e si capiva che questa familiarità derivava da quel disprezzo, il direttore mi picchiò con la mano sulla spalla, mentre la sua bocca grande ma ben disegnata mi sorrideva mettendo in vista i denti. «Signor direttore!» esclamai indignatissimo. «Devo pregarla di trattarmi con cordialità un po' meno offensiva. Sono ancora un suo alunno. Quanto al resto rinuncio, e non glielo posso dire abbastanza chiaro, alle sue grazie. Sia condiscendente, sia benevolo di fronte a uno straccione. Il mio nome è Jacob von Gunten, quello di un uomo che, per quanto giovane, ha coscienza della sua dignità. Non merito scuse, di questo me ne rendo conto, ma nemmeno offese. Questo non lo ammetto». E nel pronunciare tali frasi di ridicola arroganza e del tutto anacronistiche per il tempo in cui viviamo, respinsi la mano del direttore. Il sorriso del signor Beniamenta si fece ancor più gioviale ed egli disse: «Devo proprio tenermi. Avrei voglia di riderti in faccia, Jacob, e devo farmi forza per non baciarti, mio magnifico ragazzo». «Baciarmi?» gridai. «È impazzito, signor direttore? Spero bene di no». Mi stupii io stesso della mia franchezza nel parlargli così e, senza volerlo quasi a schivare un colpo, feci un passo indietro. Ma il signor Beniamenta, la bontà e il riguardo personificati, mi disse con le labbra tremanti di strana mansuetudine: «Figliolo, ragazzo, sei delizioso. Come mi attirerebbe l'idea di vivere insieme a te nel deserto o tra i ghiacci dell'Artide? Su, vieni qui, perbacco. Non aver timore di me, te ne prego. Non ti farò niente. Cosa potrei? Cosa sarei capace di farti? Sentirti come qualcosa di prezioso e di raro, vedi bene, questo devo farlo e lo faccio. Ma tu perché dovresti averne paura? Del resto, Jacob, e ora ti parlo con tutta serietà, ascoltami. Vuoi rimanere con me? Solo con me? Non mi intendi bene, lascia dunque che te lo spieghi con tutta calma. Qui siamo alla fine, capisci? Ah, signor direttore, i miei presentimenti, mi scappò detto da sciocco. Lui rise di nuovo e proseguì. Vedi? Lo avevi già intuito che l'istituto Beniamenta, per così dire, oggi è ancora vivo e domani non lo sarà più. Sì. L'espressione è giusta, tu sei stato l'ultimo allievo, non ne prendo più nessuno. Guardami, non puoi credere, capisci, quanta gioia mi dà l'aver potuto ancora conoscere te, il giovane Jacob, una creatura così esemplare, prima di chiudere per sempre questa scuola. E ora chiedo a te, birbante, a te che mi avvinci in catene così stranamente liete, Vuoi venire con me? Vogliamo restare insieme? Vogliamo iniziare? Intraprendere insieme qualche cosa? Osare? Creare? Vogliamo, noi due insieme, tu piccino, io grande, provare come far fronte alla vita? Rispondimi subito, per favore. Io replicai: a mio avviso, signor direttore, c'è ancora tempo per rispondere a codesta domanda, ma quello che lei mi ha detto mi interessa e ci penserò sopra, diciamo fino a domani, ma credo che le risponderò di sì. Il signor Beniamenta non riuscì palesemente a trattenersi dal dire: sei stupendo. Dopo un momento riprese la parola e continuò: perché, vedi, con te sarebbe possibile affrontare qualcosa come un rischio, un'impresa ardita, avventurosa, innovatrice, ma niente impedirebbe che facessimo invece qualcosa di delicato, di costumato. Nel tuo sangue c'è l'uno e l'altro, c'è eleganza e c'è intrepidezza. Uniti con te ci si può arrischiare a qualcosa di coraggioso come di gentilissimo. Signor direttore, risposi, non mi aduli. È un gesto odioso che insospettisce. E poi un momento. Che ne è della storia del suo passato? Quella che promise di raccontarmi, come certamente ricorderà? In quell'istante qualcuno spalancò la porta. Era Kraus. Si precipitò nella stanza senza fiato, pallidissimo in viso e incapace di riferire la notizia che evidentemente aveva sulle labbra. Con un gesto rapido si limitò a invitarci a seguirlo. Tutti e tre entrammo nell'aula semibuia e lo spettacolo che si offerse ai nostri occhi ci agghiacciò. Al suolo giaceva esanime la signorina. Il direttore le afferrò la mano, ma la lasciò subito ricadere, quasi l'avesse morso un serpe, e preso da terrore, balzò indietro, rabbrividendo. Poi si avvicinò ancora alla morta, la guardò, si allontanò di nuovo per riaccostarsi subito. Kraus si inginocchiò ai piedi di lei. Io le sorressi la testa con ambedue le mani per evitare che toccasse il duro pavimento. Gli occhi erano ancora aperti, non sbarrati, ma come ammiccanti. Il signor Beniamenta li chiuse e si inginocchiò lui pure a terra. Nessuno di noi tre parlava, però non eravamo immersi in profondi pensieri. Io perlomeno non riuscivo a pensare a nulla di definito. Ero tranquillo, tuttavia. Mi sentivo anzi buono e bello, per quanto fatuo ciò possa sembrare. Sentivo giungermi da un luogo imprecisato un lievissimo sussurro di melodie, e linee e raggi si incrociavano davanti ai miei occhi. «Sollevatela», mormorò il signor direttore. «Venite, portatela in anticamera, piano, piano. Tenetela piano. Attento, Kraus. Per carità, non così goffamente. Jacob, fa attenzione, vero? Non urtare da qualche parte, vi aiuto io. Avanti, adagio, adagio, così, e uno stenda la mano e apra la porta, così, sì, va bene, con precauzione, vi prego». Diceva parole superflue, a mio avviso. Posammo la signorina Lisa Beniamenta sul letto, da cui il direttore tolse in fretta la coperta, ed eccola coricata lì, proprio come, si può dire, lei stessa mi aveva preannunciato. E poi arrivarono i compagni e guardarono tutti la scena, e tutti insieme ce ne stemmo lì intorno al letto. Il signor direttore ci fece un cenno eloquente e noi allievi e ragazzi cominciammo a cantare sottovoce in coro. Era il compianto che la fanciulla aveva desiderato poter sentire dal suo ultimo giaciglio. E quel canto sommesso mi immaginavo ora che lo sentisse. Credo che tutti avessimo l'impressione di trovarci in ora di scuola e di cantare a comando della maestra, che ci trovava sempre ubbidienti. Quando la canzone fu finita, Kraus uscì dal semicerchio che avevamo formato, venne avanti con una certa lentezza, ma appunto perciò con maggiore efficacia, disse le seguenti parole: «Dormi. Riposa in pace, amata signorina. Si rivolgeva a lei, alla morta, dandole del tu. La cosa mi piaceva. Ti sei sciolta dalle difficoltà, sottratta all'angoscia, liberata dalle cure e dai destini di questo mondo. Abbiamo cantato intorno al tuo letto, secondo tu ci avevi ordinato, o venerata creatura. Siamo dunque rimasti soli, noi, i tuoi allievi? Così sembra. Così è. Ma tu, che tanto presto ci sei mancata, non scomparirai mai, mai dalla nostra memoria, rimarrai viva nei nostri cuori. Questi tuoi ragazzi che tu hai retto e guidato si disperderanno nella volubile e affaticante vita alla ricerca di un guadagno e di un asilo, così che forse nessuno di loro ritroverà, rivedrà più gli altri. Ma tutti penseremo a te, nostra educatrice, perché i pensieri che ci hai impressi in mente, i precetti e le nozioni che hai fortificato nei nostri spiriti, sempre ci ricorderanno te, fonte del buono che è in noi. Quando mangeremo, la forchetta ci dirà come tu volevi che la tenessimo e la adoperassimo. Staremo composti a tavola e nella consapevolezza di farlo non potremo che riandare a te col pensiero. In noi tu continui a reggere, a comandare, vivere, educare, continui a far sentire la tua domanda e la tua voce. Nella vita potrà darsi che questo o quello di noi scolari, che abbia ottenuto un po' più di successo di un altro, incontrando il compagno meno fortunato, non voglia riconoscerlo certo. Ma subito, istintivamente, ripenserà all'Istituto Beniamenta e alla sua reggitrice, si vergognerà di aver rinnegato e scordato tanto in fretta e con tanto orgoglio i tuoi principi e senza più ripensarci tenderà, salutando la mano al compagno, al fratello, all'uomo. Qual è stato il tuo insegnamento, o trapassata? Ci hai sempre detto che dovevamo serbarci modesti e volonterosi. Oh, non lo dimenticheremo mai. Allo stesso modo che il ricordo della cara persona che così aveva parlato non potrà mai attenuarsi né sparire. Dormi in pace, nobile creatura, e sogna. Possa un fiotto di dolci immagini mormorarti attorno. Davanti a te pieghi il ginocchio la fedeltà, felice d'esserti accanto, e il grato attaccamento, la soave voluttà della rimembranza, il sentimento dell'impossibile oblio spargano germogli, ramoscelli, fiori e parole d'amore intorno alla tua fronte e alle mani, e noi, tuoi allievi, ora canteremo un altro canto, e allora ci sentiremo certi di aver pregato al tuo letto di morte, che sarà per noi un soave giaciglio di liete e devote memorie, perché così tu ci insegnasti a pregare. Cantare è pregare, così ci hai detto, e tu ci sentirai, e noi con la fantasia ti vedremo sorridere. A noi si spezza il cuore nel vederti giacere lì, a noi che nelle tue movenze trovavamo lo stesso appagamento che può dare all'assetato una fresca, vivida acqua di fonte. Sì, è straziante, ma noi ci facciamo forza, come certo tu avresti desiderato. Eccoci rassegnati, eccoci qui ubbidienti a cantare. Kraus si ritrasse dal capezzale e noi cantammo un'altra canzone che, come la precedente, risonò cullante nell'aria. Poi, a turno, ci avvicinammo al letto e ciascuno depose un bacio sulla mano della morta fanciulla. E ciascuno degli allievi disse qualche parola. Hans disse: lo racconterò a Schilinski, e anche Heinrich deve saperlo. E Schacht, addio, sei sempre stata tanto buona. E Pietrone, sarò fedele ai tuoi ordini. Infine ci ritirammo nell'aula e lasciammo solo il fratello con la sorella, il direttore con la direttrice, il vivo con la morta, il solitario con la solitaria, l'affranto con l'estinta, il signor Beniamenta con la signorina Beniamenta.